Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Veniamo questa mattina ad un passo della scrittura che merita la nostra più grande attenzione, che merita il più profondo impegno, Matteo capitolo 5. E lo merita perché forse nessun altro passo in tutto il Nuovo Testamento riassume il cuore e l'atteggiamento del cristiano come questo passo. Esprime ciò che penso sia la testimonianza singola più potente che un cristiano possa avere nella semplice dichiarazione di Gesù al versetto 44. Amate i vostri nemici. E mentre ci imbarchiamo in questo passo dal versetto 43 al 48 questa mattina nel nostro studio continuo di Matteo, arriviamo ad una parte tremendamente importante della scrittura. E penso che se c'è una dichiarazione fatta da Gesù che agli occhi del mondo riassume ciò che il cristianesimo dovrebbe essere, è probabilmente amate i vostri nemici. So che a Will Durant fu chiesto che cosa pensasse dell'etica cristiana ed egli riassunse l'etica cristiana con le parole fondamentalmente amare i vostri nemici e disse: senza alcun dubbio Gesù stabilì l'etica più alta mai stabilita nella storia dell'uomo, però peccato che nessuno sia mai vissuto all'altezza di essa. Questo è l'aspetto supremo della vita. Se l'amore è la cosa più grande, l'amore ai vostri nemici quindi è la cosa più grande che l'amore possa fare. E così il summum bonum, in un certo senso, di tutta la nostra vita nel regno dovrebbe trovarsi in questo concetto di amare i nostri nemici. E voglio che pensiate veramente con me, dobbiamo porre alcune basi questa mattina così che possiate comprendere e poi tra due settimane da questa mattina risolveremo questa cosa meravigliosamente nel mentre ascolteremo com'è che Gesù parla, iniziando dall'Antico Testamento e poi passando alla pienezza del concetto neotestamentario di amare i vostri nemici. Ma dobbiamo iniziare oggi con un po' di contesto ed alcune fondamenta, però voglio che comprendiate questo perché è assolutamente essenziale che le comprendiate. In tutto il Sermon sul Monte, penso che ci siano due dichiarazioni che più di qualsiasi altra, e dall'inizio sono un pochino più oscure, però più di qualsiasi altra riassumono l'etica, riassumono gli standard ed i requisiti di colui che afferma di essere membro del Regno dei Cieli. E sono dichiarazioni molto semplici, la prima alla quale voglio attirare la vostra attenzione si trova al versetto 47 del capitolo 5. Dice questo, nel mezzo del versetto dice: che fate voi di più degli altri? Ora, c'è qui una tremenda dichiarazione riassuntiva di ciò che Cristo chiede in questo sermone intero. Che cos'è che ha il vostro sistema di più di qualsiasi altro sistema umano? Che cos'è che vi rende diversi? E poi, nel capitolo 6, versetto 8, un'altra dichiarazione semplice: non siate dunque come loro. Questa è una seconda dichiarazione. Due dichiarazioni che riassumono tutto il sermone intero. Che fate voi più degli altri e non siate come loro. Ciò che Gesù sta dicendo in entrambe queste dichiarazioni semplici è questo: i miei standard non sono come quelli degli altri. Ciò che io richiedo non è ciò che fanno anche gli altri. Il mio standard è uno standard più elevato. Ed è esattamente quello che sta dicendo. In realtà sta persino accusando tutto il sistema religioso giudaistico farisaico di essere al di sotto di quello standard. Quando si dice il meglio del vostro sistema, che cos'è che lo rende meglio di qualsiasi altro? Che cos'è che fate voi di diverso da chiunque altro? Che cos'è che vi distingue? Se faceste parte del mio regno, non fareste come loro. Le persone del mio regno hanno uno standard più elevato perfino del vostro e del loro, che peraltro era il più alto standard religioso del tempo, però non era abbastanza alto. Dio richiede per il suo regno uno standard diverso, uno standard unico, separato e santo. E nel capitolo 5, al versetto 20, egli indicò direttamente al loro sistema e disse questo: io vi dico che se la vostra giustizia non supera la giustizia degli scribi e la giustizia dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Il mio standard è elevato, sta dicendo. Il mio standard è più alto del più alto standard umano, che è lo standard degli scribi e dei farisei. Essi si affaticavano con ogni genere di leggi, ogni genere di cerimonie, ogni genere di rituali religiosi. Erano le persone più religiose del loro tempo e tuttavia Dio dice: non siete diversi da chiunque altro. Il mio standard è che non agiate come loro, che facciate più perfino del meglio che gli uomini possano fare. La più alta etica umana resta dolorosamente al di sotto dello standard di Dio. Allora, questo non è qualcosa di nuovo nel Nuovo Testamento. Dio ha sempre chiamato il suo popolo ad uno standard più elevato. Ecco com'è che Dio lo espresse al popolo di Israele poco dopo averli liberati dalla loro schiavitù egiziana ed averli resi il suo popolo del patto. Disse questo allora, ascoltate: io sono il Signore vostro Dio. Non farete come si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato e non farete come si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco. In altre parole, il mio standard non è quello da cui siete venuti e non è quello verso il quale state andando. Non camminerete secondo le loro leggi, metterete in pratica le mie ordinanze ed osserverete le mie leggi e camminerete in esse. Io sono il Signore vostro Dio. Ora, notate che egli racchiude la dichiarazione con io sono il Signore vostro Dio, io sono il Signore vostro Dio, iniziando e finendo con quella dichiarazione. E poiché io sono il Signore vostro Dio, voi non agite come agisce chiunque altro. Non vivete secondo alcuno standard, né quello da cui siete venuti, né quello verso il quale state andando. Poiché egli era il loro Dio del patto e poiché essi erano un popolo speciale, dovevano essere diversi da chiunque altro, dovevano seguire i suoi comandamenti e non prendere esempio dagli standard delle persone che li circondavano. Ed è difficile, è stato difficile per loro, è stato difficile al tempo di Gesù ed è difficile per noi oggi. Cercare di vivere secondo uno standard diverso dallo standard che ci circonda e dallo standard che ci intrappola nel mondo intorno a noi è difficile. Ma questo è ciò che Dio richiede. Purtroppo, durante i secoli che seguirono, Israele continuò a dimenticare la loro unicità, continuarono a dimenticare il fatto che loro avevano uno standard diverso e continuarono a cadere nel peccato. Erano, nelle parole di Balaam, un popolo che dimora solo e non si considera tra le nazioni, che sembra buono, dimoravano in isolamento, non mescolandosi, dice Balaam, ma la verità è che nella pratica si assimilarono a tutto ciò che li circondava, così che la scrittura dice questa dichiarazione interessante: si mescolarono con le nazioni ed impararono a fare come facevano loro. Commento triste. E quel commento potrebbe essere applicato alla Chiesa allo stesso modo. Si mescolarono con i pagani ed impararono a fare, a comportarsi come si comportavano loro. Fin dall'inizio Dio ha sempre chiamato il popolo all'unicità, ha sempre chiamato il popolo ad un altro standard, ad un livello più elevato, ed il popolo di Dio per qualche motivo è sempre stato trascinato verso il basso. Infatti arrivò il momento in cui in Israele desiderarono avere un re e la loro dichiarazione fu questa: noi avremo un re su di noi affinché possiamo essere come le nazioni. Volevano essere come il resto del mondo ed arrivarono persino a dire: siamo come le nazioni ed adoriamo dei di legno e di pietra. Così Dio continuò a mandar loro profeti ed i profeti continuarono a ricordar loro la loro unicità. Profeti come Geremia, che disse: imparate, o popolo, non seguite le vie delle nazioni. Profeti come Ezechiele, che dissero: non contaminatevi con gli altri dei d'Egitto. E profeta dopo profeta, dopo profeta, dopo profeta, vennero singolarmente, in coppie, in triadi e così via. Vennero continuamente supplicando il popolo di Dio di assicurarsi di mantenere i loro standard unici. E scendere al di sotto significava disonorare Dio. E non era diverso al tempo di Gesù e non lo è al giorno d'oggi. Dio vuole che il suo popolo sia diverso, vuole che il suo popolo sia unico. E lo standard che Gesù presenta qui, riguardo all'amare i vostri nemici, non è l'umore della folla. Quel tipo di dichiarazione per il pagano medio oggi suona come follia. Non ha alcun senso. Non è uno standard terreno, non è la moralità dell'epoca. È qualcosa di unico, è un'etica molto più elevata. In realtà, se volete sapere la verità, è un'etica molto più elevata di quella che voi o io potremmo mai osservare da soli. Va ben oltre noi stessi, amare i nostri nemici. però il carattere del regno. Ora, notatevi questo, ok? Il carattere del regno è assolutamente distinto, assolutamente unico, e la chiave è che non potete vivere in quel modo a meno che non siate pervasi di potenza divina. E così Gesù sta dicendo ai farisei: il vostro sistema è al di sotto dello standard, e finché non venite a me per la potenza, non sarete mai capaci di vivere secondo i miei standard. E tutto questo sermone traccia realmente il contrasto tra il meglio degli uomini e lo standard di Dio, e perfino i migliori che c'erano, le persone più legalistiche, più ritualistiche e religiose sulla terra, i farisei, non potevano qualificarsi. Per esempio, pensavano che fosse sufficiente non uccidere. E Gesù disse: io non penso nemmeno che dobbiate odiare, in realtà è un comandamento che non siate adirati con vostro fratello. Loro pensavano che fosse sufficiente non commettere adulterio, ed egli disse: non dovreste nemmeno pensare di commettere adulterio. Pensavano che andasse bene quando tenevano il divorzio e se si occupavano di tutta la documentazione legale. Gesù disse: non dovreste nemmeno tenere quei divorzi non biblici. Pensavano che fosse sufficiente mantenere certi voti. Gesù però disse: non dovreste nemmeno aver bisogno di far voti, perché la vostra parola dovrebbe essere così vera e così pura. Pensavano che fosse sufficiente restituire occhio per occhio e dente per dente, ed egli disse: non dovreste affatto vendicarvi. E nel capitolo 6 dissero: ecco qui il modo in cui preghiamo. Gesù disse: è inadeguato, quando pregate dovete farlo in questo modo. E Gesù disse: ecco il modo in cui date, e quello è il modo sbagliato di dare, io voglio che diate in questo modo. E Gesù disse: voi vi preoccupate delle cose materiali, io però voglio che cerchiate il regno di Dio. Vedete, per tutto il tempo egli sta stabilendo il contrasto. Ed ora, mentre arriviamo al capitolo 5, versetti dal 43 al 48, egli mette a confronto il loro amore con il tipo di amore che dovrebbe caratterizzare i sudditi del suo regno. E ciò che sta facendo è che sta dicendo loro che non sono nel suo regno, che non sono qualificati. Siamo chiamati ad essere unici, miei cari. Questo è il punto centrale di tutto questo sermone. Questo è quello che sta dicendo, è quello che ho cercato di dire anche prima nel culto di questa mattina. Dio ci sta chiamando fuori da questo sistema per essere un popolo separato, con convinzioni e con impegni e con standard secondo i quali possiamo vivere, che non sono gli standard di questo mondo. In nessun luogo vediamo la distinzione tra la vita dell'uomo ed il regno di Dio resa poco più chiara che nella vita del credente, ed è lì che tutto si concentra. E così Gesù sta qui affrontando Israele, perché Israele, per quanto religioso fosse, camminava nella carne. Ed egli attacca la loro tradizione religiosa umanistica dicendo che essa resta dolorosamente al di sotto dello standard di Dio. Ora vediamo un po' cos'è che dice a riguardo di questo soggetto dell'amore nel versetto 43. È un tema così importante. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sui malvagi e sui buoni e manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Poiché se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di più degli altri? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, così come anche è perfetto il vostro Padre celeste nei cieli. Dice loro, così come disse nei cinque confronti precedenti, iniziando al capitolo 5, versetto 21, dice: la vostra legge dice questo, la mia invece dice questo. La vostra legge dice: ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. Io dico: amate il vostro nemico. Siete al di sotto dello standard, sta dicendo, la vostra etica è troppo bassa. Prima, come ho detto, egli aveva esposto la loro perversione dello standard divino, non uccidere. E poi aveva anche attaccato la loro indebita riduzione del comandamento non commettere adulterio. E poi aveva attaccato la loro profanazione del matrimonio. Poi aveva parlato contro la loro empia manipolazione del comando di non prendere il nome del Signore, il vostro Dio, in vano. Poi aveva mostrato loro come avevano corrotto la legge giudiziaria dell'occhio per l'occhio. Ed ora li attacca sulla base della cosa più alta e migliore, l'amore, e dice loro che il loro presunto impegno ad amare il loro prossimo è inadeguato. E devo dire che sento che questa è la dichiarazione suprema qui, perché è una dichiarazione sull'amore. L'amore è la cosa più grande, ed amare i vostri nemici è la cosa più grande che l'amore possa mai fare. E quindi arriva veramente al culmine, al summum bonum, nel mentre parla dell'amore. E per confrontare con ciò che abbiamo appena letto, Matteo capitolo 22, un dottore della legge venne a Gesù e gli chiese quale fosse il più grande comandamento, e nel versetto 37 Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo ed il più grande comandamento, ed il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. e da questi due comandamenti, o su questi due comandamenti, dipendono tutta la legge ed i profeti. In altre parole, potete osservare tutta la legge e potete osservare tutti i profeti uno per uno, oppure potete semplicemente amare il Signore Dio vostro con tutto il vostro cuore, la vostra anima, la vostra mente, la vostra forza ed il vostro prossimo come voi stessi, e quello copre tutto. Quello è il riassunto di tutto ed è anche indicato in Romani 13 dall'Apostolo Paolo, che dice: non abbiate alcun debito con nessuno, Romani 13:8, se non di amarvi gli uni gli altri, poiché colui che ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso e non desiderare la roba ad altri, e se c'è qualche altro comandamento, è brevemente riassunto in questa parola, cioè ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo, l'amore dunque è l'adempimento della legge. Paolo dice che l'amore riempie tutta la legge, Gesù dice che l'amore riempie tutta la legge, e così in Matteo 5, quando il nostro Signore comincia a parlare dell'amore, egli sta semplicemente toccando ciò che riassume la legge intera. Qui veramente, gente, vediamo, e lo vedremo nelle prossime settimane mentre esamineremo questo testo, qui però troviamo un colpo mortale, devastante contro i farisei. In realtà è così diretto che deve aver fatto gelare loro il sangue quando disse loro che potete essere paragonati ai pagani, nel versetto 47, che è esattamente ciò che sta dicendo. Il vostro amore non è meglio di quello di chiunque altro. Non avete nulla in più dei pubblicani o dei peccatori, degli esattori delle tasse e dei pagani. Il punto è questo. Le persone nel mio regno hanno un amore che va oltre il meglio degli amori che il mondo possa mai conoscere. Perché noi non amiamo solamente i nostri prossimi ed odiamo i nostri nemici, noi amiamo i nostri nemici. E nel dire questo li accusa, perché loro non amavano i loro nemici, e mostra loro il loro bisogno del Salvatore. Ora, in ciascuno di questi contrasti, ce ne sono sei in Matteo 5, abbiamo delineato tre punti principali: l'insegnamento dell'Antico Testamento, la tradizione dei giudei e la verità di Cristo. E questi sono gli stessi tre punti in tutti e sei. Guardiamo prima di tutto la tradizione dei giudei, la tradizione dei giudei. Ed essa è menzionata nel versetto 43, guardatelo. Voi avete udito che fu detto. Ora, quella piccola frase introduttiva è un riferimento che abbiamo visto ora per la sesta volta e si riferisce alla tradizione giudaica. Non è una dichiarazione collegata all'Antico Testamento, significa che la vostra tradizione è stata tramandata dicendo questo. Questo è il vostro sistema, questo è ciò che avete sviluppato e che vi è stato insegnato. Questo è l'insegnamento religioso rabbinico attuale. E qual è? Ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. Ora, questo è ciò che veniva loro insegnato: ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. È piuttosto aperta come cosa, non direste? La prima cosa che dovete fare è stabilire chi è il vostro prossimo e poi potete odiare il resto ed essere a posto. Potete semplicemente odiare in abbondanza a seconda di come definite il vostro prossimo, giusto? Se definite il vostro prossimo come vostra moglie e i vostri tre migliori amici, potete odiare il mondo intero. Quindi tutto dipende dalla vostra definizione del prossimo, ed è esattamente ciò di cui Cristo parla, non solo qui ma anche altrove, come vedremo negli studi successivi. Però guardiamo prima di tutto alla prima parte, che è ama il tuo prossimo. Ora, questo suona così pio, giusto? Ama il tuo prossimo. Oh, così bene, così buono. Direste, dov'è che hanno preso questa cosa qui? Oh, nell'Antico Testamento, certamente. Levitico capitolo 19, l'hanno preso direttamente dall'Antico Testamento. Sapete, ogni volta che volevano inventare una regola, si assicuravano che in qualche modo intersecasse l'Antico Testamento, come l'orologio che non funziona, ha ragione almeno due volte al giorno. Ogni tanto colpiscono la verità, e potevano sempre trovare una qualche base di verità da qualche parte. E quindi eccoli qua in Levitico 19:18, che dice: non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Questo è Levitico 19:18. Ama il tuo prossimo come te stesso. È da lì che l'hanno presa. Però avete notato qualcosa? Hanno lasciato fuori qualcosa, giusto? Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo. Che cos'è che hanno lasciato fuori? Come te stesso. Quella è un'omissione conveniente, non è vero? Nel loro stato di incredibile orgoglio erano così gonfi che un'espressione del genere alla fine della frase avrebbe solamente ostacolato i loro desideri. E così, piuttosto che essere intrappolati in una cosa in cui avrebbero dovuto trattare gli altri nello stesso modo di cui si trattano da soli, l'hanno eliminata. Ora, è vero che colui che venne a Gesù in Marco 12 aggiunge come te stesso, ed il dottore della legge in Luca 10 aggiunge come te stesso, ma può darsi che volessero assicurarsi di essere accurati perché stavano parlando con lui. Ma apparentemente la norma era: ama il tuo prossimo. Non volevano amare nessuno come si amavano da soli, quello li avrebbe limitati. Erano troppo orgogliosi per amare qualcuno in modo uguale a loro stessi. Avete mai pensato a cosa significa amare qualcuno come amate voi stessi? Se doveste semplicemente amare qualcuno senza dire come te stesso, potreste semplicemente amarli a distanza, no? potreste trattarli un pochino meno di quanto trattate voi stessi? Qualunque cosa fate per voi, ne fate a metà per loro, un terzo, un decimo. Voglio dire, se si potesse semplicemente eliminare quella piccola frase, sarebbe così conveniente, giusto? Se dicesse solamente ama il tuo prossimo, punto. Ma il Signore ha un modo di portare le cose proprio nel cuore del nostro essere. Ama il tuo prossimo così come ami te stesso. Oh, dai. Uguale a? Potreste dire, com'è che amiamo noi stessi? Ascoltate, voi vi amate, no? Lo fate, certo. Voglio dire, di chi avete lavato i denti questa mattina? Chi avete pettinato? Di chi è il guardaroba che pende nel vostro armadio? Di chi è il conto di risparmio nella vostra banca? Siete molto preoccupati per voi stessi, no? Vi amate, certamente. Amare significa servire i bisogni, no? Servite i vostri bisogni, affrontiamo la realtà, no? Avete un amore totale, un amore sincero, non ipocrita, per voi stessi. Non ci sono giorni in cui smettete di amare voi stessi, vi amate tutto il tempo. Ed è vero, cioè siete genuini a riguardo, lo fate veramente? Siete ferventi a riguardo? Siete abituali? È un amore permanente? Perché ogni volta che avete un interesse volete soddisfarlo, ogni volta che avete un bisogno volete incontrarla, ogni volta che avete un desiderio volete colmarlo, ogni volta che avete una speranza, un desiderio volete realizzarla, ogni volta che avete un'ambizione volete vederla giungere a compimento. Voglio dire, state veramente operando a vostro favore? È così che la vita funziona, no? Siete molto preoccupati per il vostro benessere, per il vostro comfort, la vostra sicurezza, i vostri interessi, la vostra salute, le vostre cose fisiche, spirituali, temporali, eterne. Siete molto preoccupati per voi stessi, per noi stessi. Cerchiamo il nostro piacere e non conosciamo limiti nell'ottenere ciò che vogliamo. Ora, è esattamente in quel modo che dovete amare tutti gli altri. E Gesù disse perfino i vostri nemici. In altre parole, dovete avere lo stesso amore totalmente consumante, sincero, fervente, abituale, permanente, che porta nel vostro cuore i loro interessi, i loro bisogni, i loro desideri, le loro aspirazioni, le loro speranze, le loro ambizioni, e vi spinge a fare tutto ciò che potete fare per assicurarvi che tutto il loro benessere, la loro sicurezza, il loro comfort e il loro interesse siano soddisfatti e che qualunque cosa di cui abbiano bisogno, qualunque cosa vogliono, qualunque piacere abbiano, siate desiderosi di realizzarlo a loro favore. Come ve la cavate? L'ultima volta che avete avuto una scelta tra fare ciò che volevate o sacrificarvi perché qualcun altro potesse farlo, da che parte siete andati? Di chi vi importa veramente? Lo standard è molto alto, gente. Ama il tuo prossimo come te stesso è molto, molto, molto alto. Umanamente parlando è impossibile, perché umanamente parlando noi siamo totalmente assorbiti in noi stessi. Voglio dire, pensateci su, pensateci dal punto di vista del vostro reddito. Voglio dire, probabilmente al massimo voi tenete il 90% di ciò che alla fine ottenete dopo le tasse e forse date al Signore il 10%. Quando si tratta di quanto spendete per voi rispetto a quanto spendete per le persone nel vostro isolato, voglio dire, è minuscolo perfino pensare a quanto potreste pensare o potreste spendere per loro. A quanto date ai bisognosi e quanto usate per voi stessi, in quel genere di confronti è molto remoto perché non pensiamo nemmeno in quel modo. Ecco quanto siamo lontani da questo tipo di principio. Amare il vostro prossimo come voi stessi è un principio molto, molto, molto pesante. Però è così che dobbiamo amare. Però vedete, loro non erano interessati a quello. E così lo eliminarono semplicemente, completamente. Ama il tuo prossimo. E così omisero qualcosa, però oltre a quello aggiunsero qualcos'altro. Cos'è che aggiunsero? E odia il tuo nemico. Ora, da dove è che viene quello? Viene dalla Bibbia? No. In nessun luogo la Bibbia ci comanda di odiare i nostri nemici. Quindi da dov'è che lo presero? Voglio dire, cos'è che fecero? Se lo inventarono e basta? Esattamente. Fu l'estensione logica del loro pensiero pervertito. Vedete, ciò che fecero fu dire, ok, va bene, dobbiamo amare il nostro prossimo. Ora però dobbiamo capire chi è il nostro prossimo, giusto? E così dissero, i nostri prossimi sono i giudei. Non sono i gentili. Questo è ciò che i farisei credevano, perlomeno. Solamente i giudei si qualificano, e quindi tra i giudei solamente certi giudei qualificavano, giusto? Certi giudei non si qualificavano come prossimi. Per esempio, guardate a Matteo 9:10. Gesù partì di là, versetto 9, vide un uomo chiamato Matteo, di nome Matteo. Matteo era un esattore delle tasse, va bene? Versetto 10. Gesù si incontra quindi con un esattore delle tasse. Ed avvenne che mentre Gesù sedeva a mangiare in casa, ecco, molti esattori delle tasse e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. E quindi abbiamo due categorie di persone. Gli esattori delle tasse, e vedremo di più su di loro nel nostro studio futuro, erano i giudei rinnegati, traditori, ribelli, estorsori, che erano disprezzati dal popolo perché si erano venduti a Roma per denaro. E poi c'erano i peccatori, loro sono i peccatori pubblici, i peccatori ostentati, le prostitute, i criminali. Ed i farisei lo videro e dissero: perché il vostro maestro mangia con gli esattori delle tasse con i peccatori? E quindi dissero che i loro prossimi erano i giudei, ma solamente i giudei che non sono esattori delle tasse o che non sono peccatori, quindi eliminiamo tutti gli altri. Loro non sono i nostri prossimi. In realtà trovarono una volta una donna sorpresa in adulterio e raccolsero delle pietre per lapidarla, quindi erano un prossimo molto definito. Non erano tutti. Guardate Giovanni capitolo 7, versetto 49. In Giovanni 7, 49 andarono ancora più in là della cosa, andarono oltre. Ed i farisei qui, in un certo senso, si tradiscono e nel versetto 49 dicono: ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. E ciò che intendevano lì è questo, questa plebaglia qui. Stavano parlando di una folla, questa plebaglia di persone non istruite, di persone non competenti, di persone senza impegno verso la tradizione farisaica, questa feccia che non conosce la legge è maledetta. Quindi avevano eliminato gli esattori delle tasse, avevano eliminato i peccatori ed avevano anche eliminato la plebaglia che non era dedicata alla legge così come lo erano loro. E sapete chi è che erano i loro prossimi quindi? Le persone del loro gruppo. Ecco chi. E se eravate in quel gruppo, allora potevate, sareste stati amati, ma fuori da quel gruppo eravate nemici. Eravate la plebaglia o gli esattori delle tasse o i peccatori pubblici. Se non eravate, se non facevate parte del loro gruppo, sapete, noi per noi e non più. Sprangate la porta, dedicati verso noi stessi e nessun altro. Alimentavano i loro cuori empi, malvagi, orgogliosi, concludendo che chiunque non fosse un prossimo doveva essere odiato. In altre parole, dissero: la Bibbia dice ama il tuo prossimo, pertanto qualcuno che non è il tuo prossimo non deve necessariamente essere amato. E l'opposto dell'amore è l'odio, quindi amare il tuo prossimo significa odiare il tuo nemico. Questo è ciò che è conosciuto nelle argomentazioni legali come un argomento non sequitur, non segue necessariamente la logica. Ma così ragionavano perché avevano una perversione nel loro cuore che era lì fin dall'inizio, il loro pregiudizio trovò una via. A proposito, non lessero abbastanza avanti neppure in Levitico 19, perché se avessero letto il versetto 34 avrebbero letto questo: lo straniero che dimora con voi sarà per voi come il nativo fra voi e lo amerete come amate voi stessi. Se avessero letto un pochino più avanti avrebbero saputo che anche dei non giudei, gli stranieri o chiunque fossero, dovevano essere amati come loro amavano se stessi. Però ignorarono convenientemente Esodo 12,49, vi sarà una sola legge per il nativo ed una sola legge per lo straniero che dimora in mezzo a voi. Non ci sono leggi diverse per persone diverse? Se dovete amare, dovete amare, ed è tanto ampio quanto ampio è il comandamento di Dio. Non erano soltanto i farisei ad essere così? E sappiamo che questi tre gruppi al tempo di Gesù, le tre sette del giudaismo, i farisei, i sadducei e gli esseni erano la setta hippie, no? Erano quelli che uscivano dalla città e stabilivano la loro comunità sul bordo del Mar Morto, che ora è conosciuta come la Qumran, è il luogo dove abbiamo trovato i rotoli del Mar Morto, e vivevano lì, separati dalla società, vivevano nel deserto, avevano una vita primitiva e copiavano copie della scrittura, vivevano in un modo molto austero ed antisociale, e gli esseni avevano tra i loro scritti queste dichiarazioni, che mostrano che avevano lo stesso atteggiamento dei farisei. Citazione: amate tutto ciò che Dio ha scelto ed odiate tutto ciò che egli ha rigettato. Amate tutti i figli della luce, ciascuno secondo la sua parte nella comunità di Dio, ed odiate tutti i figli delle tenebre, ciascuno secondo la sua colpa nella vendetta di Dio. E poi questo: i leviti maledicono tutti i figli di Belial. E per loro i figli di Belial erano i non esseni, ok? Quindi maledicevano chiunque non fosse nel loro gruppo, proprio come i farisei. Il loro amore era una cosa prevenuta, ristretta, brutta, che dava loro licenza di odiare tutti. Se non pensate che odiassero, guardateli interagire con Gesù Cristo. Erano così pieni d'odio. Infatti una delle massime evasive dei farisei che abbiamo scoperto nell'archeologia è questa dichiarazione, ascoltate. Se un giudeo, e questo è ciò che insegnavano, se un giudeo vede un gentile caduto in mare, non lo tiri fuori in alcun modo, perché è scritto: non ti leverai contro il sangue del tuo prossimo. Ma quest'uomo non è tuo prossimo. In altre parole, se vedete un gentile che annega, state lì e godetevi lo spettacolo, non salvatelo. non è il vostro prossimo? Con una tale prospettiva, non c'è da meravigliarsi che i romani accusassero i giudei di odio verso il genere umano? Ora, francamente, c'è qualche ragione per vedere il com'è che fossero in grado di distorcere Levitico 19 per adattarlo ai loro stessi pregiudizi. In nessun luogo dell'Antico Testamento ci viene detto che dobbiamo odiare i nostri nemici, ma ci sono alcune cose dell'Antico Testamento che all'inizio potrebbero essere, al primo acchito, potrebbero essere un po' difficili da capire. Quindi passiamo dal nostro primo punto, la tradizione dei giudei, all'insegnamento dell'Antico Testamento. Cioè, da dov'è che presero mai queste idee? Vedremo molto di questo, e ne vedremo un po' oggi, un pochino nell'insegnamento dell'Antico Testamento nel prossimo studio, però infine vedremo anche la verità di Cristo, mentre egli chiarisce tutte le incomprensioni. Però lasciate che vi dia soltanto la tensione che creò la loro sorta di apertura per potersi comportare in questo modo. Volevano un modo per odiare, ok? Volevano giustificarlo nel loro sistema religioso, così che non invadessero la loro giustizia personale. Quindi dovettero inventare un qualche modo per odiare. E senza dubbio trovarono un paio di buone scuse intorno. Una sarebbe stata la promessa dell'Antico Testamento di sterminare i cananei. Ricordate che quando Dio portò Israele nella terra della promessa, la terra era piena a quel tempo dei cananei, che erano persone vili, miserabili. In realtà l'archeologia ci ha mostrato che non è mai stata trovata una razza di persone peggiore dei cananei. Era una cosa spregevole, erano un cancro sulla società umana del peggior tipo: sacrifici umani, spargimenti di sangue, massacri di bambini, nominatelo, i cananei lo facevano, cose orribili di tipo orgiastiche. E così i cananei dovevano essere spazzati via dalla terra, e quando Israele entrò nella terra fu dato loro, riguardo agli ammoniti, ai moabiti ed ai madianiti, di spazzarli via, che non potevano trattarli con bontà. Deuteronomio 23, versetti dal 3 all'8, quella sezione lì dice che tutte quelle persone, i madianiti, gli ammoniti e i moabiti, dovevano essere trattati senza alcuna bontà, ma dovevano essere eliminati. Ora, più tardi, leggiamo che anche gli amalechiti dovevano avere la stessa sorte. In realtà Dio dice di cancellare non solo loro dalla faccia della terra, ma anche la loro memoria, così che non sarebbero neanche stati ricordati. Quindi qui Dio stava dicendo a queste persone: andate lì e ripulite quella terra da quelle persone. E certamente i farisei avrebbero guardato a quel detto ed avrebbero detto: vedete, Dio dice, ragazzi, dobbiamo odiare i nostri nemici, andate a prenderli. E alcune persone potrebbero essere confuse da questo e dicono: com'è che può Dio essere lo stesso Dio che dice amate i vostri nemici e lo stesso Dio che voleva spazzare via quelle nazioni? E questa è una cosa un po' confusa all'inizio, a primo acchito, ma c'erano altre cose che probabilmente aggiunsero benzina al loro fuoco, quelli che sono conosciuti come i salmi imprecatori. Questi sono i salmi nei quali Davide prega ed invoca giudizio sui suoi nemici, e la gente spesso si chiede: ma come può la Bibbia dire amate i vostri nemici e poi c'è Davide lì che prega: oh Dio, giudica i miei nemici, oh Dio, punisci i miei nemici, prendili in una trappola, prendili in un laccio, sapete, e così via, giudicali, Signore, eliminali. Come può pregare così se dovrebbe amare i suoi nemici? E così, senza dubbio, presero alcuni di questi salmi imprecatori e li usarono come base. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Voltate nella vostra Bibbia e voglio che guardiate con me al Salmo 69, perché penso che questo vi aiuterà a capire la cosa. Nel Salmo 69, Davide sta pregando uno di questi salmi imprecatori e sta chiamando, sta richiedendo giudizio su queste persone malvagie. E notate, nel Salmo 69, al versetto 22, la cosa diventa piuttosto pesante, veramente sono maledizioni piuttosto forti che sta pronunciando. Dice, riguardo a questi nemici, che la loro tavola diventi per loro un laccio e ciò che doveva essere per il loro benessere diventi una trappola, i loro occhi siano oscurati affinché non vedano e fa tremare continuamente i loro lombi, riversa su di loro la tua indignazione e la tua ira furente li afferri, la loro dimora sia desolata e nessuno dimori nelle loro tende, perché perseguitano colui che tu hai colpito e parlano dell'afflizione di quelli che tu hai ferito. Aggiungi iniquità alla loro iniquità e che non entrino mai nella tua giustizia, siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti con i giusti. Allora, questa è roba piuttosto pesante, no? Vuol dire, è sparare a pieni colpi Dio e non risparmiare nulla a nessuno. Ora, questo divenne forse una giustificazione per l'odio dei farisei? Molto possibile, insieme alla distruzione dei cananei. Avrebbero detto, vedete, è così che deve essere, ragazzi, i nemici dobbiamo odiarli? E usavano queste come giustificazioni per il loro proprio odio personale e per la loro vendetta. Ma se fecero questo, ed è probabile che l'abbiano fatto, ma marcarono anche il punto sia della parola di distruggere i cananei sia dei salmi, perché non avevano nulla a che fare con relazioni personali, proprio come il nostro ultimo studio su l'occhio per l'occhio e dente per dente, ci sono certe cose che sono leggi giudiziarie che non si applicano in termini di relazioni personali. E loro, di nuovo, avevano confuso la cosa, avevano preso il codice giudiziario dell'occhio per l'occhio, l'avevano trascinato giù, l'avevano reso un modo di vivere giorno per giorno, e la stessa cosa qui è vera, avevano preso l'atto giudiziario di un Dio santo nel preservare un seme giusto e lo avevano trascinato giù per essere la giustificazione per loro odi personali. Lasciate che vi mostri cosa intendo dire con questo. In primo luogo ci sono i Cananei, che erano un popolo vile, erano così nauseanti ed erano così corrotti che le loro abominazioni, la Bibbia dice che la terra li vomitò, erano un popolo vile, miserabile. E quando qualcuno va dal medico con il cancro ed il medico taglia via il cancro, non diciamo che il medico è una persona crudele, non amorevole, non premurosa, non simpatetica, senza compassione, lo ringraziamo per aver tagliato via il cancro. E quando Dio disse di sbarazzarsi dei Cananei, quello non era un atto di male, quello era un atto di bontà per togliere dalla società umana un popolo miserabile, sporco, vile, che non avrebbe fatto altro che inquinarla. E quello in sé è un atto giudiziario da parte di Dio. Quello non dà licenza ad un singolo giudeo individuo di disprezzare un qualsiasi cananeo o di odiarlo a causa di qualcosa che ha fatto. Ciò che Dio fa nel suo atto giudiziario non cambia il fatto che lo stesso Dio, colui che giudicò i Cananei, amò ognuno di loro con lo stesso amore con cui ama voi. Proprio così come io amo mio figlio, quando però punisco mio figlio, la punizione viene a causa del male, non rinnega però l'amore. Quindi qui c'è un elemento giudiziario. Se Israele avesse seguito i loro costumi, Levitico 18 dice, avrebbero condiviso la loro sorte e Dio voleva preservare un seme giusto. Perché? Per far uscire da esso un Messia giusto, per redimere il mondo. E così la preservazione di Israele era una grande preoccupazione nel cuore di Dio, affinché voi aveste una testimonianza nel mondo, ed egli stava tagliando via il cancro dalla società umana. Abbiamo abbastanza buon senso, perfino oggi, almeno in alcuni posti nel mondo, da mettere da parte individui nella nostra società che non fanno altro che portare cancro sulla nostra società stessa, che uccidono, che mutilano e che rubano, e li mettiamo da parte, e Dio non stava facendo altro che quello, in modo collettivo, stava mettendo da parte quei popoli malvagi per il bene della società. Le guerre di Israele, scrisse Dietrich Bonhoeffer, furono le uniche guerre sante nella storia, perché furono le guerre di Dio contro il mondo degli idoli. Non è semplicemente l'inimicizia che Gesù condanna, perché allora egli avrebbe condannato tutta la storia del modo in cui Dio trattò il suo popolo, ma al contrario, egli afferma l'antico patto. C'era allora un posto per una guerra santa? Bene, però che dire dei salmi imprecatori? Che dire di Davide che chiama giù tutto questo giudizio sui suoi nemici? Ascoltate, vi perdete il punto nel Salmo 69 se non leggete il versetto 9? Perché quello spiega i versetti dal 22 al 28. Cos'è che dice il Salmo 69,9? Poiché lo zelo della tua casa mi ha consumato. Fermatevi lì per un momento. Davide, perché sei così turbato? Davide, perché sei così preoccupato? Davide, perché stai pregando giudizio su queste persone? A causa di ciò che hanno fatto, non a me, ma alla tua casa. Vedete il punto? Non è personale. E Davide, credetemi, Davide ebbe il più grande nemico della sua vita intera, suo figlio stesso, Absalom. E Davide pregò che Dio giudicasse il suo nemico, eppure gridò dalla parte più profonda del suo cuore: «Oh, Absalom, Absalom, figlio mio, figlio mio!» E il fatto che pregasse per il giudizio affinché glorificasse Dio e preservasse il suo popolo non significava che non amasse suo figlio? E queste sono cose che dovete tenere bene in tensione. Noi amiamo i perduti eppure preghiamo che Dio sia vendicato e che il loro peccato sia fermato. Non è vero? Amiamo i perduti con tutto il nostro cuore ed il nostro cuore soffre per quelli che sono senza Cristo, eppure preghiamo che Gesù venga e stabilisca il suo regno e metta da parte quelle persone ingiuste. Abbiamo la stessa reazione del caro Giovanni, l'apostolo, quando vide la visione lì in Apocalisse 10, disse: quando il rotolo entrò nella mia bocca e vidi ciò che sarebbe accaduto, la cosa fu sia dolce che amara. È dolce vedere Cristo regnare di nuovo ed è amaro vedere ciò che accade ai perduti. Perché? Perché aveva la tensione di amare Dio con tutto il suo cuore ed amare anche le persone. Ed è così che era con Davide, fu lo zelo per la casa di Dio che lo consumò, e gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti su di me. Sta dicendo: non sto difendendo me stesso, sto difendendo te, Dio. È una cosa difendere la gloria di Dio e l'onore di Dio, è un'altra cosa odiare le persone personalmente. E dovete capire queste due cose in equilibrio. I giudizi e le maledizioni sono sempre giudiziari, non sono mai personali. Qual è il mio atteggiamento? Quale dovrebbe essere il mio atteggiamento verso chiunque, anche verso il mio peggior nemico? Il mio atteggiamento deve essere quello di amare e di un amore che perdona, mentre allo stesso tempo posso anche pregare: Dio, non permettere che i tuoi nemici continuino a disonorare il tuo nome, ma prendi la gloria che ti è dovuta. Il mio grande atteggiamento verso i miei nemici è quello di amarli e di pregare che Dio li salvi, e se Dio non li salva, che Dio li giudichi affinché egli possa portare Cristo ad essere il legittimo sovrano di questo mondo e rimettere la giustizia al suo posto. Ancora, Dio punì Adamo, però lo amò. Dio amò Caino, ma lo punì. Dio amò il mondo intero, ma lo annegò. Dio amò Sodoma e Gomorra, ma le bruciò fino a ridurle in cenere. Dio amò la nazione di Israele, ma la mise da parte per un tempo. Dio amò il suo unigenito figlio, ma lasciò che portasse il peccato e morisse. E Dio ama il mondo oggi, però promette che un giorno andrà in fiamme. Dio ti ama, però passerai l'eternità all'inferno se non conosci suo figlio. Bene, vedete, gli scribi e i farisei non fecero mai alcuna distinzione in questa tensione. Presero i passi di giudizio e, a causa del loro cuore malvagio, perverso e pervertito, permisero che diventassero una giustificazione per odiare le persone. Quella era una cosa del tutto sbagliata. Penso di poter riassumere i miei pensieri questa mattina facendovi guardare al Salmo 139. Salmo 139, questa è solamente un'introduzione, veramente, ma Salmo 139, versetto 19. Ascoltate qui, ok? Una scrittura molto interessante. Salmo 139, versetto 19. Davide di nuovo sta dicendo: certo, tu ucciderai gli empi, o Dio. In altre parole sta dicendo: Dio, non può essere sempre così la cosa. Non era destinata ad essere così. Allontanatevi da me dunque, uomini sanguinari, poiché parlano contro di te malvagiamente. Vedete, questo è l'atteggiamento giusto. Non sto difendendo me stesso, Dio, sto difendendo te. E i tuoi nemici prendono il tuo nome in vano. Non odio forse, o Signore, quelli che ti odiano? E non sono io afflitto con quelli che si levano contro di te? Certo che li odio, guardate qui, li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Fermatevi lì. Ora, aspettate un minuto. Davide, stai odiando? Sì, dice, ma li sto odiando. Con che tipo di odio? Con un odio perfetto. Lasciate che vi faccia una domanda. È giusto essere adirati? È giusto essere adirati? No? C'è una cosa come l'indignazione retta o giusta? Certo che sì. È giusto per me essere arrabbiato quando qualcuno mi offende? No. È giusto per me essere giustamente indignato quando qualcuno disonora Dio? Sì. Sarebbe stato giusto per Gesù dire non potete parlarmi così e prendere a pugni qualcuno? No. Ma quando Gesù venne a difendere la santità e l'onore di Dio con la frusta, aveva ragione, era giusto. C'è differenza tra rabbia ed ira santa. E volete sapere una cosa? C'è una grande differenza tra l'odio personale e l'odio perfetto. Questo è ciò di cui Davide sta parlando. Signore, dice, Signore, li odio, oh Signore, non quelli che odiano me, non sono io, non mi importa di me stesso. Io, per quanto mi riguarda, li perdonerò e li amerò, ma per amor tuo odio ciò che fanno al tuo nome onorevole. Sono afflitto con quelli che si levano contro di te e così li odio di un odio perfetto. E poi dice questo. E Signore, io so che questo è odio perfetto. So che non è personale, versetto 23. Ma tu scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore, conosci i miei pensieri e vedi se c'è in me una qualche via malvagia. Controlla il mio cuore, Signore, e vedi, e vedrai che il mio odio è un odio perfetto. Non è personale, non è una vendetta, non è ira verso qualcuno che è un nemico, qualcuno che si è opposto a me. Amo questo. Vedete, Davide sta dicendo, Signore, li odio con un odio perfetto, esamina il mio cuore e vedi se è così. Vedi se non è il tipo giusto di cosa da fare. Cosa stiamo dicendo, miei cari? L'odio perfetto non è personale. Nel mentre camminiamo attraverso questo mondo, vi dirò una cosa. Ciò che ci mette un gradino al di sopra di tutti gli altri, ciò che ci mette al di sopra del resto, è la capacità di amare personalmente i nostri nemici. Sì, preghiamo affinché la gloria di Dio sia vendicata. Sì, preghiamo per una fine degli ingiusti che maledicono il suo nome. Sì, permettiamo a Dio di venire in fuoco ed in vendetta fiammeggiante. Sì, sappiamo che lo stesso Gesù che disse amate i vostri nemici ai farisei, disse anche ai farisei guai a voi, Matteo 23, e così pronunciò su di loro grande rovina. Sì, Sappiamo che giudizialmente verrà un giudizio. Giudizialmente Dio agirà nel castigo. Ma questo è per Dio. Ed in difesa di Dio sosteniamo il suo nome santo. Ma nelle nostre relazioni personali dobbiamo essere caratterizzati dall'amore verso i nostri nemici. E questo ci renderà diversi da chiunque nel mondo. Le persone nel mondo amano i loro amici? Lo fanno, fanno un buon lavoro a quello. Amano anche le loro famiglie, non sono male neppure in quello. E sono perfino compassionevoli e comprensivi verso persone che non hanno molto, ma le persone nel mondo non amano i loro nemici. Credetemi, non amano i loro nemici. Le persone nel mondo possono non uccidere, ma si arrabbiano. E le persone in questo mondo possono anche non commettere adulterio, non tutti, ma lo fanno nel loro cuore. Le persone nel mondo possono fare tutte le cose legali nei loro divorzi, ma non dovrebbero aver divorzi comunque. E le persone nel mondo a volte mantengono anche la parola, ma non sempre mantengono la loro parola. Le persone nel mondo si vendicano, alcune su basi molto pari, ma non perdonano e non dimenticano. E le persone in questo mondo non amano così. E Gesù sta dicendo: io non voglio che voi siate come loro. Tornate di nuovo al versetto 47. Che cosa disse? E che fate voi di più del resto degli altri? Che cos'è che vi rende diversi? Oh, non sarete diversi se semplicemente spruzzate un pochino di attività cristiana sulla vostra vita umana? Non sarete diversi se solamente ponete un pochino di impegno verso Cristo? Che cos'è che vi rende a voi diversi da chiunque altro? Se appartenete al mio regno, per una cosa è che amate ed amerete i vostri nemici. Uno standard piuttosto alto, no? Amarli, disse John Stott, è desiderare ardentemente che si pentano, si ravvedano e che credano e così siano salvati. E se li amaste abbastanza, potrebbero rispondere al Cristo che vive in voi, reso visibile attraverso quell'amore. Preghiamo. Chi sono io, Signore, per predicare questo messaggio, quando lo standard è perfino oltre me stesso, o di fatto chiunque? Però parlo come tuo portavoce e parlo anche il mio stesso cuore. Insegnami ad amare non solamente coloro che sono facili da amare, non coloro che sono belli e gli amabili, ma coloro che non sono amati, i nemici. Insegnami ad amare le persone che mi odiano, insegnami ad amare le persone che mi maledicono, insegnami ad amare le persone che vorrebbero zittirmi, che vorrebbero farmi del male, che vorrebbero far del male alla mia famiglia e a coloro che amo più caramente. E, oh Dio, insegnami ad odiare il peccato, ad odiare l'ingiustizia che travolge questo mondo, ad odiare il fatto che Gesù sia disonorato. Dammi un odio perfetto che invoca un giorno giusto, un regno giusto, un re giusto che renderà tutto retto. Fa sì che io possa capire la differenza tra quel grande desiderio della gloria di Dio ed un amore personale per coloro che lo offendono di più. Fa sì che possiamo noi amare le persone, Padre, persone che non ci amano, affinché possano dire di noi: devono essere cristiani, perché se un altro può amare così. Che Grace Church possa essere conosciuta come un luogo dove le persone amano con un amore che non è terreno, un amore che è soprannaturale, e fa sì che noi non ci vendichiamo. Fa sì che noi non restituiamo ciò che è dovuto, ma che possiamo sempre restituire perdono ed amore. E così, come tuo figlio disse, così possiamo essere figli del Padre nostro che è nei cieli. Fa sì che noi possiamo amare come tu ami, come Gesù amò, perfino coloro che ci odiano di più. Padre, non possiamo farlo da soli, non c'è modo. Non c'è modo. Grazie per la promessa di Romani 5:5 del fatto che l'amore di Cristo è stato sparso nei nostri cuori e ci hai dato una nuova capacità da accompagnare un nuovo comandamento, da accompagnare una nuova vita. E come nuove creature chiamate ad un nuovo tipo di amore, fa sì che possiamo attingere quella capacità che è già lì per la presenza dello Spirito di Dio. Dacci cuori magnanimi, cuori grandi, cuori che perdonano, che amano, affinché ci sia una convalida della nostra testimonianza ed affinché Gesù sia innalzato e veramente alcuni dei tuoi nemici siano pure trasformati in amici in risposta a tale amore. Per la tua gloria preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.